eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. As the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Mercoledì 5 marzo 2025, buon pomeriggio e bentrovati, questa è la giusta frequenza. La voce dei giovani per un mondo più giusto. Buon pomeriggio e bentrovati a tutti i nostri ascoltatori, un network dedicato ai più giovani, alla media literacy, Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio. Siamo in onda in tutta Italia, in quasi tutte le regioni italiane, in FM, in DAB e in AM. Allora, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio al mio compagno di viaggio Tommaso Di Piero. Ciao Tommy.
Ciao Chiaretta, buon pomeriggio, eccoci qua pronti per una nuova puntata della giusta frequenza.
Non ti sentiamo Tommy, vedi risposta. Se riesci a spostarti lì, ho una cosa che fa molto ridere, ma questa la diremo fuori onda. Vediamo se così riusciamo a sentirti.
Eccoci, buon pomeriggio
a te.
Eccoci qua, bentornati a una nuova puntata della giusta frequenza. Mercoledì, metà settimana, una settimana di marzo. Oggi inizia ufficialmente un periodo di magra, perché la quaresima.
È vero, oggi è mercoledì delle ceneri. Farai un fioretto?
Assolutamente no, io non mi privo mai di niente.
Di magra, ma per gli altri, giustamente. Se ci seguite anche su Twitch, perché siamo anche con la visual radio, avete capito il perché della nostra ilarità e il perché non sentivate il nostro Tommaso Di Piero. Come spiegare? Essenzialmente c'era un coprimicrofono sull'asta del microfono,
esatto.
Ma senza il microfono
senza
stesso.
Il microfono.
Vabbè, siamo un po' stanchini, siamo arrivati, abbiamo bisogno di qualche giorno di ferie, che dici?
Esattamente, ne abbiamo bisogno, è vero, Pasqua arriverà tra 40 giorni e ci godremo le nostre meritate ferie.
Se un giorno di Pasquetta, te li prende qualcuno?
Vabbè, qualcosa.
Studiando.
Studieremo.
Va bene, noi cominciamo però con la nostra scaletta, come sempre, e con la giusta notizia.
La giusta notizia.
E la giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda il sondaggio La scuola degli affetti, un'indagine sull'educazione alle relazioni, svolto dall'ufficio Studi Coop con la collaborazione di Nonisma, che rivela che il 70% degli italiani ritiene che l'educazione alle relazioni debba diventare una materia obbligatoria nel curriculum scolastico nazionale. Il sondaggio, svolto su un campione di 2000 persone tra i 18 e i 64 anni, rivela che il 9 italiani su 10 pensano che l'insegnamento scolastico possa contribuire alla prevenzione di fenomeni di odio, emarginazione e violenza di genere. Un sentimento che è cresciuto anche dopo episodi di femminicidio che hanno coinvolto giovani donne, come Giulia Cecchettin. Un genitore su due inoltre immagina che il percorso dell'educazione alle relazioni possa iniziare già dalla scuola elementare.
A guidare i lavori è stato un comitato scientifico formato da Linda Laura Sabbadini, ex dirigente del Dipartimento per le Statistiche Sociali dell'Istat, editorialista. Poi c'erano Elisabetta Camussi, che è docente di psicologia sociale all'Università Milano Bicocca, ed Enrico Galiano, scrittore e insegnante. Il sondaggio rivela che nel rapporto genitori-figli ci sono argomenti come l'informazione sessuale che sono ancora dei tabù. Se il 44% dichiara di parlare spesso con il proprio figlio di rapporti interpersonali personali con amici o familiari, la percentuale scende al 21% se si parla di coppie, al 19% se si parla di informazione sessuale. Per questo la scuola può essere un luogo di educazione su questi temi. Quello che si chiede è competenze. Il 68% degli intervistati immagina programmi nelle scuole che coinvolgano esperti esterni, psicologi, pedagogisti. Il 62% immagina spazi di ascolto psicologico specializzato, il 51% programmi di formazione specialistica agli insegnanti.
Proprio per introdurre l'educazione affettiva e alle relazioni come materia scolastica obbligatoria in Italia, come già avviene nella maggioranza dei paesi europei, la COP, come riportato la tecnica della scuola, ha lanciato Dire, Fare, Amare, l'istruzione come prevenzione, un'operazione di sensibilizzazione lanciata nell'ambito di Close the Gap, una campagna per l'inclusione e la parità di genere che compie 5 anni. In Italia, evidenzia sempre COP, non sono state sufficienti 16 proposte di legge in quasi mezzo secolo per rendere tale questa proposta, che potrebbe prevenire e limitare l'odio e la violenza di genere, oltre che favorire la parità di genere stessa. Infatti sono molte le voci di organizzazioni, di movimenti, psicologi, pedagoghi che ritengono questo tipo di formazione uno strumento importante anche dal lato della prevenzione. Oggi alziamo l'attenzione dell'opinione pubblica sull'importanza e sulla necessità dell'educazione alle relazioni per le giovani generazioni, ha spiegato Maura Latini, presidente di COP Italia. Noi crediamo che il tema non sia più procrastinabile, che ci sia urgenza di affrontarlo in modo serio, senza infingimenti ideologici, proprio come strumento irrinunciabile di maggior consapevolezza e prevenzione.
Oggi quindi a livello politico, come riporta anche Domani, si parla molto, molto poco di educazione sessuale, o perlomeno non lo si fa con proposte concrete. Questa indagine mostra però che il tema è caldo e che interessa tutti gli italiani, non solo quelli più progressisti, accusati di voler indottrinare il resto della popolazione. I partiti dovrebbero insomma anche cogliere, no, questa occasione e presentare delle proposte serie in linea con le aspettative e con le idee dei loro elettori, per dare finalmente una visione condivisa sull'educazione sessuale nel nostro paese. Questa era la nostra giusta notizia. Come sempre, la giusta frequenza continua anche con la voce dei più giovani. Prima però Lucio Corsi, Volevo essere un duro.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero, ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere duro che non gli importa del futuro, no, un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazza ladra che ti ruba la fede. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro, soli con gli occhiali mi hanno detto senza buche sono fregature, e che in fondo è inutile fuggire dalle tue paure. Vivere la vita è un gioco da ragazzi.
Lucio Corsi, volevo essere un duro, questa è la giusta frequenza e come ogni mercoledì c'è l'approfondimento dedicato alla musica rap e hip hop da cura della redazione di Hot Block Radio, questa è Retro Rap.
Hot Block Radio is unforgettable.
In the beginning,
it could be worse.
God created heaven and earth, and the earth was without form of old, and the darkness was upon the face of the deep.
Bentornati su Retro Rap, retrospettive in chiave rap. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
Did Jim Jones, to your knowledge, have any affiliation with Nine Trey?
Jim Jones, iconico membro dei Deep Set, ha celebrato il 20° anniversario del suo album di debutto My Way to Church con il rilascio del suo nuovo progetto At the Church Steps. Questo album rappresenta una continuazione tematica del suo lavoro iniziale, riflettendo sia la crescita personale che artistica di Jones nel corso degli anni.
You know the blicky gon' fire, but the ice is water. Cool off, nigga. If it is what it is, nigga, then so be it. Have a Putin in their pants when I start wars like the Soviet.
No disrespect.
So don't be rushing for no repercussion. We got drums on this machine, just like a beat production.
They say money talk, this ain't no cheap discussion.
Hear that? Last foreign I brought just had to spend a week at customs.
Let's start with Malmurda. Miss Harney, could you please publish, with the court's permission, what's in evidence as Government Exhibit 7? Do you recognize the person depicted in Government Exhibit 7? Yes. Who is that? Malmurda.
When the feds snatched Melly up, I was scared to death.
Was nervous, nigga.
The signs was loud, but shit, that money had his hearing deaf.
He couldn't hear.
They caught an op not looking, shit, now we gotta stare at death.
Look at that.
Half these niggas broke, they can't even clear their debt.
Where that money at?
Nowadays, all my problems I try to mitigate.
Tryna be smart.
Before they turn into some problems, I gotta litigate.
Gotta make a
life about balance. For every ounce of love, there's a bit of hate.
You know?
Remember, I was down there, was tryna throw it in a nigga face.
What's up now?
Now I'm up in 100,000s like pocket change.
That's light work.
When we postpone, we ain't talk about no stock exchange.
We bail them out.
We got Ooters on scooters, they don't even stop the aim. We got them drillers that's in the field, nigga, this is not a game.
Like Lamar, they can't stop the rain, I've been tying up some loose ends.
To all my niggas that came home and did they time like they loose ends.
I put my real nigga
Cubans in the water, that's like they was trying to reach Miami.
Nasty.
Jumped on the beach in my forces, that shit had left my sneakers sandy.
I need a new pair.
I'm trying to call my lawyer's office, like, let me speak to Randy.
Where he at?
Put guns in the belt, nigga, you know that we keep it handy. They call me Bobby Flay with that snotty yay. No speaking, no English, I couldn't understand what Poppy say. My little cousin made it off death row like he Dr. Dre. Half these rappers pussy, but on the gram they got a lot to say.
Click it.
Don't be stupid, for a couple grand they sent some shots away. I get you hit while I'm catching a tan on a tropic day. You gotta watch these niggas' characteristics.
I got my eye.
I gotta stay gravy, that's why a nigga gotta carry the biscuit.
You caught that?
And my bitch carry blitz in the purse like she carrying lipstick.
Fire.
Had to rate these rappers as dying is such a scary statistic.
Had to breathe a little,
Rolled up my sleeves a little,
okay.
So you can see the bracelet dripping. They're watching how the face is dripping.
Nasty.
I got whips of these chains, just like I was a racist victim.
Damn.
Shit, I got them dogs on call. You know they can't wait to sick 'em.
Jimmy Jones.
Yes, sir.
Una delle collaborazioni più significative in At the Church Steps è quella con il leggendario leader dei diritti civili Ben Chavis Jr. Chavis, che ha già contribuito con interludi nei precedenti album di Jim Jones, ma che torna in questo progetto per offrire una benedizione speciale nella traccia di apertura. Jones ha espresso profonda ammirazione per Chavis, definendolo un simbolo di unità e forza per la comunità afroamericana. L'album è accompagnato da un lungometraggio omonimo che offre una rappresentazione visiva delle tematiche affrontate nelle tracce. La combinazione di musica e cinema permette a Jones di esplorare in profondità le sue esperienze personali, le sfide affrontate e le lezioni apprese nel corso della sua carriera.
Gotta fly straight cause he got four fellies. Nigga, I've been going to the tunnel since you saw Belly.
Hex about me.
I done been
been through the most. Niggas talking about we fake bloods, I had to spin for the coast. Shit, that was 20 years ago, I was just slim with the toast. Niggas talking about they outside, but they put everything on the post. No,
caption that.
No, shit, we not jacking that. Got a place that we go that, we not packing that. You know it flipped this whole shit like an acrobat. And everything that you owe, I'm coming back for that.
I need my
shit. So what more you wanna ask them?
Ask me.
Niggas taught me how to rap and I went platinum.
Stupid.
They didn't think that I start to rap and I would lap them. Everybody know for diplomats I was the captain.
You gotta remind them who you are. Remind them who you are.
Oh yes you have.
Remind them you a star.
Yeah.
Remind them. Jomo.
Shit. Is he a Bronx? Is he a Harlem nigga?
We sad.
Fuck all that. Tell me what's the problem, nigga? I'm too thorough. I move thorough. My crew thorough. Let me answer your questions. I'm a legend up in two boroughs. Like Kevin Childs, I've been ducking the federals. That's with my mama. I want drama. These niggas was never wild.
I know you.
When Tifa Hilltop will bring the work down for me.
6-7.
I keep playing. My young boys will burn the earth down for me. I got them playing in the field. It's like a first down, homie.
Touchdown.
You niggas acting like bitches. Will pull your skirt down, homie.
Shit.
But Stephalaw, they try knock me off my dean. Been a shooter, it's over, you stupid. With Kappas on the scene.
Cheetah.
I want the trial, I beat that. Came back as Kappa with a team.
Mob shit. It's still a Billy World silly girl. You know I'm a Mac, so I gotta stay trendy. Keep some apes with me, nigga. Got my hat on, nigga. Fuck is wrong with you niggas? All my locs worldwide, you know how we giving it up. It's love on this side, you heard? Harlem, how we banging? Bronx made me, Harlem raised me. You heard, I'm a hybrid, you know how I live. Top notch, baby. East side till we die. Shit don't change on this side.
Oh yeah. Cause God has been good to me.
Oh yes he has.
And I want everybody under the sound of my voice, put your hand on your radio.
Oh yes sir.
Turn your dial.
Please, Chief.
E The Church Steps non è solo una celebrazione del passato, ma è anche un riflesso delle attuali dinamiche nella vita di Jones. Recentemente l'artista ha affrontato tensioni pubbliche con l'ex collega dei Dipset, Cameron. Queste dispute sono state affrontate direttamente in tracce come Jomo, dove Jones esprime i suoi sentimenti riguardo alle recenti controversie. Con The Church Steps, Jim Jones dimostra ancora una volta la sua capacità di evolversi come artista, offrendo un progetto che unisce introspezione personale, collaborazioni significative e una produzione musicale di qualità. Questo album rappresenta un capitolo importante nella discografia di Jones e un contributo rilevante alla scena hip hop contemporanea.
Buying new Pellys every year. Cause that's shit I get excited for, but a lever. Shit, I'm gonna dike me for a double header. We stay Dougie fresh, we always got it on it. I'm trying to get on Portos like 5 in the morning. Nigga, is you shitting me or kidding me?
That's
Rails got that pasta, little Italy.
Oh, yeah, that's.
Let's hit Ricardo's, Dirty Kitchen. Tell me where these niggas get they fashion from. Shit the same place the diplomats is from. They gon' have to put me in a hall of fame. I still be up on Lennox rockin' all my chains.
Avete ascoltato Retro Rap, retrospettive in chiave rap. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
Hot Block Radio is unforgettable.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Quello che hai passato un universo.
Ed eccoci tornati in diretta 15:20, la giusta frequenza. Ogni mercoledì mandiamo in onda durante anche la settimana i podcast degli studenti dei nostri licei. Analizziamo, sentiamo i loro lavori e andiamo all'ascolto di Maremma che podcast, i podcast degli studenti e delle studentesse dell'Istituto Zuccarelli di Pitigliano e Sorano. Tema: vi sentite sicuri nelle vostre città? Buon ascolto.
Ciao a tutti, siamo Abibe, Paola, Jennifer, Giada, Viola e Camilla del IIIS Zuccarelli di Pitigliano in provincia di Grosseto e oggi vogliamo parlarvi dell'incremento di casi di furti e microcriminalità delle nostre zone.
Negli ultimi mesi si sono verificati molti casi nella zona delle colline del Fiora e Lamiata. Vista la tranquillità del paese, era una cosa inaspettata ed ha causato molta ansia e terrore tra gli abitanti di questi paesi.
Questi fatti è intervenuto anche il sindaco di Fiora, Federico Balocchi, con una nota sui canali ufficiali del comune. La sicurezza è un problema che ci deve unire, ha scritto. Viviamo tutti le stesse ansie e le stesse paure, ma stiamo lavorando con le forze dell'ordine per respingere le incursioni criminali e tornare a caratterizzare i nostri paesi come luoghi sorvegliati e tutelati attraverso un'azione di controllo professionale e metodi di indagine evoluti. Il momento è serio, ma ogni energia viene profusa per raggiungere lo scopo. Tutte le forze sono in campo, per cui in questo momento ritengo sia necessario favorire il lavoro delle forze di polizia e sostenerlo attraverso un'attenta collaborazione della comunità e fra vicini di casa, uniti ad un incremento del livello di attenzione.
Dopo questi avvenimenti, l'intervento più frequente dei carabinieri ha fatto tranquillizzare e rassicurare gli abitanti, che erano particolarmente agitati.
Spesso i ladri colpiscono nei paesi piccoli perché c'è meno sorveglianza, meno forze dell'ordine e un senso di sicurezza che rende le persone più fragili. È difficile avere una spiegazione ben precisa per cui loro compiono questo atto.
Ma in caso di furti, come possono fare le vittime? Innanzitutto denunciare il furto, chiamare la polizia, fare denuncia e fornire loro tutti i dettagli. A questo punto la polizia controlla le prove cercando tracce, indizi e telecamere, interviste e testimoni per ottenere informazioni.
E verifica le attività sospette. Se ci sono stati movimenti sospetti, trovare le eventuali tracce.
Guardare le vendite sospette nei negozi dell'usato o nei mercatini online. Verifica i precedenti penali dei presunti sospetti.
Se si ha un'assicurazione, è possibile avviare la pratica di rimborso con la compagnia?
I furti, le truffe e gli scandali sono crimini che danneggiano le persone non solo materialmente ma anche psicologicamente.
La prevenzione è molto importante, soprattutto avere sicurezza in casa. È anche importante che chi commette questi crimini sia responsabilizzato, ma con misure che aiutino a prevenire il ritorno al crimine. La fiducia e la sicurezza nelle società sono essenziali per vivere sereni. Voi vi sentite sicure in questa zona? Io, dopo quello che ho sentito, mi sa di no.
Io sì. Se ci fossero stati più controlli, secondo me le persone si sarebbero sentite molto più sicure.
Io sì.
Che io sì.
Fateci sapere la vostra. Vi sentite sicuri nelle vostre città? Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Giada, Jennifer, Camilla, Vibe, Paola e Viola.
State ascoltando la giusta frequenza. In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Ciao a tutti, sono Michele Pellegrini e qui con me ci sono Matteo Stefani, Lorenzo Fontana, Lorenzo Bellumori, Edoardo Poscia, Manuela Lia e Dario Zemosteano, tutti dell'istituto IIS Zuccarelli di Pitigliano in provincia di Grosseto. Oggi parleremo della situazione deludente della Juventus. Ad agosto tutti si aspettavano la rinascita Juve, soprattutto grazie al calciomercato di valore che prometteva grandi risultati. In più, con il passaggio da Allegri a Thiago Motta, tutti volevano bel gioco e risultati, soprattutto per quello che aveva fatto a Bologna. Tutte queste aspettative però non sono state rispettate, ma le tematiche quali sono?
Sì, ciao a tutti, Thiago Motta a parer mio è un allenatore
molto sopravvalutato. Acquistato dai bianconeri nell'estate del 2024, si pensava di rivoluzionare il gioco di questa squadra. Invece molta differenza tra la Juve di Motta e la Juve di Allegri non si è vista. Anche con Thiago Motta si è riverificato il problema dei molteplici pareggi. Infatti la Juve non riesce a fare risultato. Proprio per questo motivo è quinta in campionato. Molte partite sprecate da una squadra che riesce a vincere 2-0 contro il Manchester City, campione in carica, per poi pareggiare con il Venezia 2-2. In conclusione, a parer mio, il problema della Juventus è in Thiago Motta, che non è un allenatore che riesce a far giocare la squadra come dovrebbe giocare la vecchia signora.
Come un baracchino in bocca a denti d'oro come lo zecchino sopra questa troia, non ci...
Secondo me invece il problema non sta solo nell'allenatore, ma riguarda anche tutti gli infortuni che hanno colpito questa squadra. Infatti gli infortunati sono tanti e sono Bremer, che è fuori dal 2 ottobre a causa di una lesione al crociato, Cabal, che è infortunato dal 12 novembre sempre per una lesione al crociato, Milik, che è operato a ottobre per un fastidio al ginocchio, Conceição, che è infortunato dal 3 gennaio per problemi muscolari, e Vlahovic, fuori per problemi fisici. L'infortunio di questi giocatori, secondo me, di grande livello e di grande valore, ha portato ai numerosi risultati considerati negativi sia dai giocatori sia dai tifosi.
Un altro problema della Juventus è che il mercato fatto nel 2024 non ha portato i propri risultati. Gli acquisti fatti sono stati 8: Cucu Hainerz a 60 milioni dall'Atalanta, Nico Gonzalez dalla Fiorentina per fare l'ala titolare è stato infortunato e ha disputato poche partite, Douglas Luiz pagato 50 milioni dall'Aston Villa non ha portato risultati anche lui che si speravano, infatti è stato parecchio infortunato ed è già stato rimesso sul mercato. Di Gregorio, arrivato per sostituire Szczęsny, date le sue grandi prestazioni a Monza, non sta rendendo a Torino. Conceição, preso in prestito per fare la panchina, si è rivelato il miglior acquisto, infatti verrà riscattato nella prossima estate. Kalulu, preso dal Milan per fare il terzino, è stato spostato difensore centrale, anche lui, visto che è tornato ai livelli dello scudetto con il Milan, è stato uno dei migliori acquisti. Altri acquisti sono stati quelli di Cabal e di Thuram. Cabal, infortunato, e Thuram sta giocando poco. Quello di colpa, il rap che
mi fa una pompa, so cose orribili che... La Juve vuole migliorare cercando di fare un buon mercato a gennaio. Colomani preso con un prestito secco. Alberto Costa, che arriva dal Vittoria Guimarães per 15 milioni. Araújo, che sembrava fosse un passo da bianconeri, è sfumato. Deco l'ha convinto a rimanere al Barcellona. Antonio Silva si sta allontanando sempre di più. Ci sono dei sondaggi anche per Tomori e Ler Hanko, che all'inizio del mercato era molto richiesto, ma ora non più. La Juve ha messo fuori rosa anche l'ex capitano Danilo, il giovane Fagioli, il brasiliano della Swiss, acquistato quest'estate, è già in mercato dopo 6 mesi. L'attaccante Dusan Vlahovic, dopo una stagione con scarsi risultati.
E voi che ne pensate? La Juve riuscirà a sollevarsi oppure continuerà su questa china? Grazie per averci ascoltato e fateci sapere. Un saluto da Michele, Lorenzo, Lorenzo, Matteo, Edoardo, Manuela e Dario.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Oh, e a proposito di sport, visto che ne hanno parlato i nostri giovani reporter, oggi è scomparso Bruno Pizzul, uno dei più grandi maestri del giornalismo sportivo, in particolare delle telecronache, una voce che penso che tutti gli appassionati di calcio abbiano provato una volta nella vita a imitare. E oggi se ne va con la sua voce incredibile e meravigliosa, ma soprattutto la sua rivoluzione, perché ha portato veramente una rivoluzione nel modo di raccontare questo sport, e quindi naturalmente noi che ci occupiamo di giornalismo e di media literacy non potevamo non ricordarlo veramente con grandissimo, grandissimo affetto. Ci prendiamo una pausa musicale dopo aver ascoltato i podcast dei nostri giovani studenti e studentesse dell'Istituto Zuccarelli di Pitigliano. Ci andiamo ad ascoltare Gaia, restate con noi che poi si parla di cinema. Questa è la giusta frequenza.
Per esempio, mi piace la musica, stare nuda e nessuno che giudica. Amo il cibo di strada, i capelli del mare, anche farmi del male, che stupida. Meno male che non prende l'iPhone, tra le onde alte di Rio. Un silenzio che mi spezza un po', che mi brucia un po', come fa uno shot. E quante parole che lasciano un vuoto, ti lasciano solo qualcosa in cui credere. Niente di serio se uno dei due se ne va, per una bugia di più.
nascosta sotto le labbra. Poesia di contrabbando, ti ricordi quando era soltanto un gioco? Chiamo io, chiami tu, chi è il primo che cede stasera? Dove, 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 dove? Solo io, solo tu, tanto non ne vale la pena. Dove, 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 dove? Ogni volta che stiamo così non serve a niente, tanto è sempre lunedì. Lo stesso film, non mi aspettare, non ti scordare di me mai più. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama, chiama. Come i rami contorti dell'edera, ci aggrappiamo a una scusa ridicola. Siamo qui ad aspettare in un limbo infernale. L'amore è una cosa più piccola, e cosa rimane se troppe persone si fottono il cuore a pensare che poi non è niente di serio se uno dei due se ne va per una bugia di più nascosta sotto le labbra. Poesia di contrabbando, ti ricordi quando era soltanto un gioco? Chiamo io, chiami tu, chi è il primo che cede stasera?
Dimmi dove sei.
Dove, 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 dove? Solo io, solo tu, tanto non ne vale la pena.
Chissà dove sei.
Dove, 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 dove? Ogni volta che stiamo così non serve a niente, tanto è sempre lunedì. Lo stesso film, non mi aspettare, non ti scordare di me mai più. Che pensavo a te come una voce che è fragile come l'idea di stare con te. Volevo stringerti a me come fosse per sempre ancora. E ogni volta che stiamo così non serve a niente, tanto è sempre lunedì. Lo stesso film, non mi aspettare, non ti scordare di me mai più.
15.33, torniamo in diretta, questa è la giusta frequenza. Oggi l'anticipiamo di un giorno e quindi andiamo con la rubrica dedicata al cinema.
E benvenuti ad una nuova puntata della Giusta Visione, la rubrica che analizza i fatti e i temi più scottanti del cinema. Oh, è stata una settimana importante perché è stata una settimana di reazioni agli Oscar 2025 che si sono tenuti domenica scorsa, la 97esima edizione degli Oscar. Siamo molto vicini al centenario, chissà che cosa accadrà nel 2029, quando ci sarà la mitica cerimonia del centenario, ma insomma per ora rimaniamo alla 97esima. E come è andata? Questo ci chiediamo. Allora, 10 candidati al miglior film, svariati premi, c'è stato un po' sicuramente tanta felicità ma anche delusione per certi premi, dipende da come uno la vuole vedere, ma anche vittorie significative e anche dei record molto interessanti. A trionfare nella categoria miglior film, il vincitore indiscusso della serata è stato sicuramente Anora di Sean Baker, uno dei miei film preferiti dell'anno scorso, da noi distribuito un po' maluccio, ridistribuito nelle sale da poco, ma anche qui purtroppo non ha avuto quella distribuzione fantastica che uno si aspetta. Ora chissà, magari con tutte queste vittorie ai premi Oscar potrebbe essere decisamente più seguito. Un film indipendente, un film costato solamente 6 milioni di dollari, che appunto però è riuscito a sbancare e a fare breccia nel cuore dell'Academy. Ha conquistato ben 5 premi Oscar: miglior film, miglior regia, miglior attrice, miglior montaggio, miglior sceneggiatura originale. E aveva anche un'ulteriore candidatura al migliore attore non protagonista, Yuri Borisov per Anora, peraltro da tanto tempo che veniva candidato un attore russo, che in tempi di guerra è sempre particolare, ecco, vedere un attore di questa nazionalità candidato, che ha fatto una prova splendida ma è stato battuto appunto. E Anora di sicuramente è uno di quei film che molti dicono ce lo scorderemo, tra qualche anno non se lo ricorderà più nessuno. Sicuramente invece io credo che sia un film molto interessante, che deve essere ricordato per tanti meriti. Innanzitutto, come ha certificato, è la rivalsa dei film indipendenti sulle grandi major. Qui non stiamo parlando di un film prodotto da Universal, Warner Bros., qui stiamo parlando di un film costato poco, diretto da un regista come Sean Baker, che ha passato la vita a fare della sua carriera appunto film indipendenti, e appunto simboleggia qualcosa di importante. Qui tutti gli attori che sono stati presi sono agli inizi. Mickey Madison, l'attrice protagonista che ha vinto l'Oscar alla miglior attrice, ha appena 25 anni, è una delle più giovani ad aver vinto questo premio. Anni fa fu Jennifer Lawrence, in realtà a 23 anni, a vincere l'Oscar alla miglior attrice per Silver Lining Playbooks, quindi più giovane di lei, ma ecco, si prospetta magari da questo momento in poi una carriera importante proprio per Mickey Madison, oppure no, perché di solito capita che molti attori, molte attrici che vincono poi l'Oscar, soprattutto in età così giovane, purtroppo poi non hanno più molte offerte e finiscono per lavorare poco. Caso importante quello di Rami Malek, che interpretò Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, e qualcuno di voi l'ha visto recentemente in molti film. Sì, è vero, ha fatto Oppenheimer, ma non è che abbia fatto queste parti chissà come importanti, come Eddie Redmayne, che lo vinse per La teoria del tutto, poi apparve per un periodo dappertutto e adesso lavora di meno. Ci sono questi attori che appunto, dopo aver vinto questo premio così prestigioso, o si montano la testa, oppure chissà, succede un cortocircuito. In ogni caso, comunque, io Anora l'ho apprezzato tantissimo, sarò dovuta vedere con film di grandi calibro. Uno di questi è sicuramente The Brutalist, un film su cui molti puntavano. The Brutalist, un film che appunto passato a Venezia aveva vinto anche il premio della regia. Molti si aspettavano appunto che Brady Corbet, regista di questo film, vincesse l'Oscar al miglior regista, ma invece Anora ha fatto un po' da assopiglia tutto. Un film monumentale, questo The Brutalist, 3 ore e 40 minuti, una storia sicuramente indubbiamente interessante, significativa, un po' già vista, ma ovviamente registicamente è stupendo. Emotivamente, almeno io personalmente, film come Anora o come Emilia Perez, ecco, poi adesso ne parliamo, candidato anch'esso a miglior film e il più nominato dell'edizione, pensate, 13 nomination, il film di lingua francese più candidato nella storia degli Oscar, ecco, sicuramente emotivamente mi ha dato molto molto di più rispetto a un The Brutalist, che ha dalla sua delle interpretazioni fantastiche, una regia bellissima, un grande comparto tecnico di fotografia e colonna sonora, per cui ha giustamente vinto gli Oscar, ma emotivamente, se devo dirlo, questo è un film che grida ai premi, vuole essere maestoso, vuole essere monumentale. Si crede che sarebbe stata la scelta più logica appunto degli Oscar, però onestamente, dopo anni che sono stati premiati film simili, penso anche, va bene, diamo spazio a delle novità, film stupendo, però onestamente Anora, almeno emotivamente, io l'ho gradito molto molto di più. Tra gli altri candidati al miglior film, appunto, ho citato anche Emilia Perez, che, come sappiamo, è stato travolto da tantissime critiche, prima per la rappresentazione dei messicani all'interno del film, un film, lo ricordiamo, di produzione francese diretto da Jacques Audiard, e poi per i tweet che sono stati ripescati dell'attrice Carla Sofia Gascon, che è stata praticamente messa in croce da tutti. Ovviamente ha scritto delle cose orribili, ma la gogna mediatica che ha dovuto subire dire, ecco, ha affiaccato le sue possibilità di vittoria. Se prima c'era una minima possibilità che Carla Sofia Gascón arrivasse a vincere questo premio, ecco, sicuramente dopo le polemiche non aveva più speranze. Peraltro Netflix non voleva neanche mandarla agli Oscar, non l'aveva più coinvolta nella campagna del film, addirittura si pensava che non volesse nemmeno pagargli l'aereo per raggiungere Hollywood, invece poi alla fine l'ha coinvolta, è stata presente alla cerimonia degli Oscar. Peraltro Conan O'Brien, il presentatore, ha anche fatto una battutina piuttosto mordace proprio sui suoi tweet. E quindi Emilia Perez è uno dei grandi sconfitti di questa edizione, 13 nomination, si porta a casa solamente due premi, per la miglior attrice non protagonista Zoe Saldana, che molti ricorderanno per in Avatar, in film come Avatar oppure I Guardiani della Galassia della Marvel, e qui ha fatto una prova strepitosa Zoe Saldana, veramente bravissima non solo nel recitare ma anche nelle movenze, nel ballo, nel canto, perché lo ricordiamo, Emilia Perez è un musical particolare, ma è un musical, e Zoe Saldana quindi veramente si merita tutto il plauso possibile, così come se lo meritano le sue canzoni. Era candidato appunto Emilia Perez per due canzoni, El Mal e Mi Camino, e è risultato vincente El Mal, una delle canzoni più apprezzate del film, scritta proprio anche da Chaka Odiard, che ha ritirato il suo Oscar alla miglior canzone. Ma appunto le polemiche alla fine hanno prevalso. Se Emilia Perez era molto quotato per vincere l'Oscar al miglior film internazionale, è stato battuto in realtà dal brasiliano Io Sono Ancora Qui, il primo film brasiliano a vincere l'Oscar al miglior film internazionale. C'erano state candidature nei vari anni, lo stesso regista Walter Salles era stato candidato con Central do Brasil, sempre al miglior film internazionale, aveva vinto l'Orso d'Oro, ma non era riuscito a vincere il premio Oscar. Con questo film invece ha giocato a suo favore purtroppo la polemica, appunto, per Emilia Perez, ha vinto e ha ritirato il premio. Io Sono Ancora Qui comunque è un film straordinario, sono tematica che pochi conoscono, ovvero la dittatura brasiliana degli anni 70, appunto è incentrato sui desaparecidos, quindi un'opera molto significativa a livello storico, perché diciamocelo, si conoscono tante storie di dittature in Europa, quando si va a guardare al di fuori del proprio continente poco si conosce, e in questo caso anche io personalmente prima di vedere il film non avevo grandi pareri su questa questione storica, e invece è stata rappresentata benissimo con degli interpreti straordinari, in primis Fernanda Torres, candidata all'Oscar alla migliore attrice, anche qua si credeva che fosse una delle favorite, non ha ritirato il premio, appunto è stata battuta da Mickey Madison, ma c'è un'altra delle attrici candidate e ora ne parliamo su chi è. Appunto, un'altra delle attrici candidate all'Oscar e su cui molti sono rimasti più delusi è proprio lei, la grande Demi Moore, prima nomination all'Oscar, 60 anni di carriera. Lei stessa, quando aveva vinto il Golden Globe, ha detto: non ho mai ricevuto premi in vita mia, sono sempre stata considerata un'attrice da popcorn. Ecco, in questo caso è un film di rivalsa quello che ha interpretato Demi Moore con The Substance. Ne ho parlato tante volte in redazione, abbiamo spesso messo appunto anche la sua musica, molto con il sintetizzatore, una musica che colpisce molto. Ecco, The Substance, molti si aspettavano la vittoria di Demi Moore, più che altro pensavano questo è il film del coronamento della carriera, perché molte volte gli Oscar vengono dati non tanto, sì, anche per l'interpretazione, molto spesso però come coronamento di una carriera decennale. Pensiamo, se non lo vince questa volta non lo vince più, premiamola, ormai è anziano o anziana, è arrivata a una certa età, diamogli questo benedetto premio. È successo tante volte e è successo con registi, con attori. Questa volta ci si aspettava che accadesse anche con Demi Moore, che al di là che il film piaccia o non piaccia, ha fatto un'interpretazione sicuramente stupenda. Si è voluta premiare la gioventù, si è voluto premiare Mickey Madison, che ha appunto 25 anni, pochi film ha fatto, la conosciamo per Scream, per C'era una volta Hollywood di Tarantino, ma devo dire la sua parte è luminosissima, brillante. Io sono contentissimo che sia stata premiata Mickey Madison. Ovviamente dispiace per l'amore, perché ha fatto ovviamente una bella parte, ci ha messo tutta se stessa e parte della sua storia personale è riversata in questo film, però al di là di tutto comunque ha fatto un'opera che rimarrà sicuramente nella storia. Ora, certo, non è che The Substance io mi stracci le vesti per questo film, è un body horror interessante, però la regista secondo me a volte ha molta voglia di farsi vedere, e soprattutto nel finale del film forse eccede un po' troppo, è un film che poteva anche essere tagliato parecchio. Capisco quale voleva essere la tematica, capisco quale voleva essere la critica, però onestamente è un film che sì, mi è piaciuto, sì, consiglierei, ma ne ho preferiti sicuramente altri tra quelli candidati quest'anno. Tra gli altri vincitori sicuramente Adrien Brody per The Brutalist, ottima parte, una cosa che si apprezza veramente tanto, sicuramente al di là del film una parte meravigliosa quella di Adrien Brody nella parte di Laszlo Toth. Kieran Culkin in A Real Pain, miglior attore non protagonista, bravo, una parte sicuramente interessante anche se io almeno personalmente non l'ho molto apprezzata. Tra le sceneggiature, Conclave al miglior attore non protagonista, film d'animazione, ne avevamo parlato anche con 151G quando era venuto qui in studio come ospite, Flow, un mondo da salvare, primo film lettone a vincere l'Oscar al miglior film d'animazione, e poi tanti premi per quanto riguarda i premi tecnici. Dune se ne porta a casa due, e lo avevamo citato come giusta notizia lunedì, Northerland, il documentario palestinese e israeliano, si porta a casa l'Oscar, ovviamente tra le polemiche, però un film che è veramente un documentario, se potete recuperatelo, e perché ovviamente descrive la situazione dei giorni nostri ed è un documentario necessario che non si può non vedere. Questa era la puntata odierna della Giusta Visione, vi ringrazio per l'ascolto, chissà cosa succederà agli Oscar dell'anno prossimo, che sarà. Intanto buon cinema a tutti.
State ascoltando
la giusta frequenza.
Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
E non conta se non ci credi, che siamo un momento tra sempre e mai più, come una poesia dentro l'eternità, per una botte via, sarà che una bugia dice la verità, più della verità. Ma come limpida, come domenica. Viva la vita così com'è, viva la vita, questa vita che è solo un attimo, un lungo attimo. Viva la vita finché se n'è, viva la vita, questa vita che è solo un battito, un lungo battito. A darsi il cambio, ad aiutarsi, a consumarsi al vento, a somigliarsi, pelle e ossa, stesso fuoco dentro. Insieme due paradisi faranno un movimento, insieme non si perderanno mai. E dimmi una bugia, la mezza verità, che tanto poi si sa che cosa vuoi che sia. Su tutti i lividi farà d'anestesia, e se ci brucerà, e se ci porta via, e se ci porta via. Viva la vita così, viva la vita, questa vita che è solo un attimo, un lungo attimo. Viva la vita finché ce n'è, viva la vita, questa vita che è solo un battito, un lungo battito. Adesso cambia, ad aiutarsi, a consumarsi al vento, a somigliarsi per le ossa, stesso fuoco dentro. Insieme due paralisi faranno un movimento, insieme due rotte.
15.49, torniamo in diretta. Questa è la giusta frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto. Si avvicina a un evento che ci teniamo a segnalarvi perché insomma si riguarda sicuramente il mondo della scuola e il mondo dell'educazione. Nell'era dell'ascolto e della comprensione, per molte realtà educative la risposta si basa ancora su sanzioni, espulsioni, meccanismi di esclusione, un modello confermato e avallato nelle parole e nei provvedimenti anche del ministro Valditara. Eppure sappiamo che costruire una comunità scolastica fondata sulla responsabilità condivisa, sulla riparazione del danno anziché sulla punizione, è possibile, così come trasformare gli errori in occasioni di apprendimento e di crescita collettiva. Proprio per questo vi segnaliamo l'evento di lunedì 10 marzo 2025 dalle ore 17 alle ore 19.30. Avrà luogo online, è un evento promosso dalla rete Educazioni. Punire e umiliare non è educare. Per una scuola capace di costruire comunità fondate sull'ascolto, il dialogo e la responsabilità è appunto il titolo del progetto. Sul nostro sito trovate anche tutte le indicazioni su come seguirlo. L'evento si concentrerà sulle migliori pratiche educative che permettono di affrontare comportamenti problematici a scuola, luogo di crescita per eccellenza e non di punizione. L'incontro, che vuole stimolare una riflessione sulle pratiche educative che favoriscono il senso di appartenenza, il dialogo, la responsabilità, superando appunto logiche punitive, proprio per costruire scuole più inclusive e accoglienti e offrire l'occasione di un confronto su modelli educativi ispirati ai principi della pedagogia, della fiducia e della partecipazione attiva di studenti e docenti alla costruzione di regole condivise, sarà introdotto dal già magistrato, giurista, saggista e scrittore italiano Gherardo Colombo, con un contributo sull'osservanza delle regole, al quale farà seguito una tavola rotonda moderata dall'insegnante e scrittore Franco Lorenzoni, che vedrà la partecipazione di dirigenti scolastici, docenti, studenti, studentesse e rappresentanti dell'associazionismo civico. Noi ci saremo con dei giovani reporter che poi saranno pronti a raccontarci, ecco, anche questo dibattito. Sei d'accordo, Tommy? Siamo a un eccesso di pedagogia, oppure dovremmo tutti guardare in quella direzione, e quindi di una scuola e un'educazione che non punisce, non umilia, ma educhi?
Sicuramente bisogna sempre educare in primis, punire con i giusti mezzi. Ogni volta bisogna trovare il giusto mezzo anche nelle pene da dare. Ovviamente non devono essere pene severe, bisogna sì far capire ai ragazzi quando sbagliano, educando nel giusto modo. Se si commette un errore, ovviamente si può ricorrere alla comprensione innanzitutto, dopodiché se ci sono delle violazioni gravi si può anche punire lo studente, però bisogna sicuramente prima passare attraverso il lato comprensivo, perché non si può mai sapere come mai quella persona ha commesso quell'atto o quella particolare infrazione. Da docenti si deve innanzitutto parlare innanzitutto con lo studente. Solo attraverso il dialogo si può arrivare a capire l'azione, e quando poi si capisce l'azione bisogna mettersi di fronte all'errore che si è commesso e dire: guarda, non si può lasciar passare una cosa del genere. Però in quel momento si sta compiendo la propria educazione, non si sta punendo a priori, quindi è una cosa sicuramente importante. Questo evento lo rende chiaro, quindi i docenti innanzitutto devono pensare al dialogo. Quando si dialoga poi si può anche pensare a dare una posizione giusta, commisurata. Però
ne approfittiamo anche per segnalarvi che è uscito il numero di marzo di Zainet. Come ogni anno lo dedichiamo alle donne, donne con i numeri, il titolo di quest'anno, perché il focus è appunto sulle donne in STEM. In particolare il numero si apre con un'intervista alla senatrice a vita Elena Cattaneo. L'amore per la conoscenza non ha distinzione di genere, questo il messaggio che lancia alle nostre giovani reporter, che le chiedono quali ragazze con i numeri ci consiglia di ispirarci. Dice: non esiste il modello perfetto, ad ognuna e ad ognuno di voi il compito di costruire il proprio, ispirandosi a quante e quanti prima di voi hanno realizzato le proprie aspirazioni, al di là di ogni stereotipo. Non c'è davvero nulla che vi è precluso in partenza, ricordiamolo ogni giorno. poi uno sguardo anche ai numeri, se ci sono miglioramenti appunto nel gap tra uomini e donne nell'ambito delle STEM. In effetti il gap resta notevole, ma qualche miglioramento c'è. Pensate che le ragazze di 13 anni registrano un punteggio superiore ai coetanei maschi di più 18 punti, ma poi gli iscritti alle materie STEM all'università in Italia sono veramente ingenerosi, perché l'82% è costituito da uomini, il 18% da donne. La differenza tra donna e uomo è epigenetica e ambientale, il capitale cerebrale è lo stesso, in un caso è stato storicamente represso, nell'altro incoraggiato, la frase di Rita Levi-Montalcini, premio Nobel per la medicina e fisiologia, che riportano le nostre giovani reporter Alessandra e Roberta di 16 anni. E poi Janice ha invece raccolto le opinioni delle proprie coetanee, sentendo se ci sono in effetti, se i giovani di oggi sentono il pregiudizio legato allo stereotipo donna materie umanistiche, uomo materie scientifiche, e poi ancora alcuni ritratti di donne che insomma hanno fatto delle carriere particolarmente rilevanti nell'ambito delle STEM. Non solo ovviamente questa tematica di apertura, come sempre ci sono le rubriche, quella dedicata all'Europa, i ponti per l'Europa del futuro, quella dedicata al cinema, ai libri, quella dedicata alla scienza. In particolare nel numero di marzo di Zenit si parla di energia perfetta, la scoperta che potrebbe rivoluzionare la scienza portando alla realizzazione di una trasmissione di energia perfetta. Si parla anche di musica e poi i nostri progetti, il podcast in classe, strumenti di didattica alternativa al passo con i tempi, il progetto Mela Project con i bambini che hanno raccontato alcuni quadri astratti, e poi anche l'intervista a Gianluigi Buffon all'interno del contenitore di Aracne, la rete che include Progetto, di cui naturalmente siamo partner. Vi ricordiamo che potete trovare la versione online sul sito www.zai.net, leggerla, sfogliarla tramite abbonamento, oppure cercarla gratuitamente in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane, dove la distribuiamo da 28 anni.
E non mancano notizie dall'estero che riguardano la scuola, molto interessanti, noi che siamo abituati a lavorare con i media. Arrivano notizie dalla Danimarca, la riporta Il Sole 24 Ore. La Danimarca vieta gli smartphone in classe fino ai 17 anni. Mentre in diverse città d'Europa, da Londra ad Amsterdam, da Parigi a Barcellona, si diffondono serate speciali in cui si paga per il lusso di restare offline, di riassaporare l'autenticità di una vita disconnessa. Ed ecco che nel Regno in Danimarca, quindi i device in classe saranno proibiti agli studenti tra i 7 e i 17 anni. L'ha annunciato il ministro dell'istruzione.
Ci hanno copiato, volta hai visto, è stata l'Italia a fare da capofila su questo.
Abbiamo avuto un modello, questo è interessante, l'ha annunciato il ministro dell'istruzione Mattias Tesfaye dopo la pubblicazione del rapporto della Commissione danese per il benessere, che ha evidenziato i rischi legati alla digitalizzazione della vita dei bambini e
dai
giovani.
Dai
7 ai 17 anni, sì, sarà proibito.
Per tutto il ciclo.
Esattamente, per tutto il ciclo, e ha evidenziato appunto i rischi legati alla digitalizzazione della vita dei bambini e giovani, auspicando un migliore equilibrio tra la vita digitale e la vita analogica. E appunto a Londra, ripeto, ha fatto notizia il successo della serata di disintossicazione digitale da 2 ore lanciata da Offline Club, che ha fatto pagare circa 10 euro per il lusso di restare senza connessione a internet e assaporare la magia delle relazioni umane perse.
Questa cosa, va bene, chi è la persona che paga per non avere la connessione? Ma basta che metti il telefono in aereo, che te lo lasci a casa, ma devi pagare per non avere la connessione.
No, ma appunto, allora vuoi partecipare a degli eventi sociali? Vai in discoteca,
cioè, non è che
vai fuori,
vai al
pub, cioè non è che ok, li creano questi eventi, ma appunto chi ci va? Dice, disconnettiti. Vabbè, ma basta, appunto, metti il telefono in modalità aereo, chiudilo proprio, passa una serata con gli amici, con la tua ragazza, con chi vuoi. A me è questo un po' che dà fastidio, cioè nel senso che
è interessante invece la questione legata alla scuola, perché in Italia poi è vero che c'è questa regola, alcune scuole l'applicano in maniera veramente molto ferrea, altre maniera più blanda, soprattutto i più grandi in maniera più blanda, anche perché spesso il telefono serve poi tra i banchi di scuola. Tra i più piccolini invece in effetti le maestre e i maestri riescono a essere un pochino più rigidi, a tenere sotto controllo. Dipende anche dai presidi, dalle direttive, dai professori e dalle professoresse che sono in classe in quel momento. Però su questo anche un interessante dibattito che sicuramente proseguiremo anche con i nostri giovani reporter. Tommy, siamo giunti in conclusione della trasmissione di oggi, l'appuntamento va domani.
Domani esattamente come sempre dalle 15 alle 16 proseguiremo con le nostre scalette. Oggi le rubriche sono state sfaltate, ma domani ci ritroveremo con altre sempre su Radio Zainet, Radio Jeans e in Hot Block Radio, sempre con la giusta frequenza.
A domani, ciao.
Ciao.